It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18+. C1258. Progetto CEI in consultazione pubblica. Leggo testuali parole dai miei appunti. Che cos'è in pratica? La 64.8, dotazioni fondamentali nei locali ad uso abitativo. In pratica noi abbiamo la possibilità di cambiare, di aggiornare, di migliorare questo particolare tassellino della 64.8. E lo possiamo fare adesso, ok? Anzi no, non adesso, subito dopo la sigla!
Elettricista felice, idee, novità, cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice, a cura di Alessandro Vari.
Allora, ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Elettricista Felice. Prima di iniziare, intanto ringrazio tutte le persone che permettono l'esecuzione di questo progetto, che sono i finanziatori su Patreon della pagina di elettricistafelice.it.
Grazie signore, grazie, grazie.
Grazie ragazzi, entriamo a capire qualcosa di questo progetto C1258. In pratica il CEI si sta occupando di questa variante e noi abbiamo modo di dire la nostra, di suggerire delle variazioni, di poter cambiare il nostro futuro lavorativo inerente a questo piccolo particolare, a questa piccola fettina del nostro lavoro e quindi delle prestazioni degli impianti ad uso abitativo.
Capito?
Non lo faccio da solo, ma lo faccio con un esperto.
L'esperto del giorno.
Chi è l'esperto del giorno di oggi? È il giovanissimo Massimo Berti, il fondatore del microfotovoltaico. È esperto di energie rinnovabili. Ciao Massimo Berti. Per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
Buongiorno a tutti ragazzi. Chi sono? Sono un tecnico innamorato delle rinnovabili, dell'energia verde e di tutte quelle che sono le sue varianti. Opero a Faenza e ho seguito gli impianti fotovoltaici sin dal suo esordio in Italia, esordio perché insomma ormai è passato tantissimo tempo dal mio punto di vista, e dal 2011 ho smesso di occuparmi degli impianti standard, credendo fermamente che le energie rinnovabili devono essere declinate soprattutto sulle classi sociali deboli e il contesto architettonico italiano, che è fatto principalmente di condomini. Quindi è nata l'idea di un piccolo impianto che possa essere fruibile tale e quale a un elettrodomestico, ed è nato il microfotovoltaico a spina. Questo è. Che altro dire? È una battaglia lunga, perché da una parte le cose nuove in Italia hanno sempre una difficoltà estrema a essere integrate, si va avanti in un contesto molto conservativo, e dall'altra parte chiaramente il sistema normativo che non era pronto, quindi si è riuscito a sdoganare questo prodotto solo l'anno scorso, che è inquadrato secondo le norme CEI 021 alla pari di tutti gli altri strumenti o generatori che servono per produrre energia in parallelo con la rete pubblica italiana. Questo è
grande, grandissimo. Ma intanto complimenti per quello che fai e per quello che hai fatto, perché è un bel cambiamento hai portato nel nostro paese con il micro fotovoltaico, e stai facendo veramente una battaglia, perché vabbè, noi ci sentiamo e quindi so passo passo di tutti gli inghippi e le problematiche del caso. Allora Massimo, raccontaci di questo progetto C1258 del CEI. Che cos'è questo progetto e che cosa possiamo fare noi?
Dunque, questo è uno dei tanti progetti che vengono preparati per acquisire dalla base, quindi dagli utilizzatori, dai tecnici, anche dagli artigiani, perché spesso e volentieri ci si lamenta che uno subisce la normativa, ma se rimane al passo può essere, in un contesto molto molto democratico, artefice del cambiamento. Ovviamente bisogna farlo con cognizione di causa. Il CEI ha la sua dottrina per seguire queste cose, però ci si può arrivare e soprattutto fare massa critica. Quindi sono anche queste occasioni con cui si divulga la possibilità, che può portare appunto a trasferire qualche criticità, qualche pensiero, qualche buona proposta che il tecnico in ambito CEI magari con tutta la buona fede del caso non aveva sottolineato. Nell'ambito di questo progetto, il 1258, tocchiamo la 64.8, quindi nello specifico uno dei tanti paragrafi sono le dotazioni fondamentali di uso domestico, che portano per via dell'innovazione a una serie di implementazioni. Io mi sono attivato già da svariati mesi su questo fronte perché ho trovato due discrepanze che tocco quotidianamente. Sono quelle soprattutto delle prese uso esterno, quindi quelle che comunemente quando uno fa un impianto inserisce nel balcone, inserisce nel giardino, per quelli che sono gli oggetti accessori di uso comune. Bene, sappiamo che queste prese hanno la classica copertura tenuta per gli agenti atmosferici, però nessuno negli anni, pur essendoci componenti adatti, si è preoccupato di valutare il fatto che se io l'utilizzo con una spina, quindi il comune elettrodomestico, la falciatrice elettrica, tutte queste cose qui, poi in ogni caso la sua garanzia di tenuta agli agenti atmosferici, che possono essere banalmente anche uno schizzo d'acqua derivato dall'irrigazione, viene meno. Quindi cortocircuito, sì, ho il salvavita, benissimo, tutte cose, ma è importante che questo apparecchio sia protetto, e questa è una delle cose che ho sottolineato in questo progetto. Quindi sono intervenuto in maniera precisa con l'obbligo, perché si tratterebbe di questo, di inserire le protezioni IP55 nelle prese uso domestico in esterno anche con spina inserita, e questo è uno dei passaggi.
Quindi tu dici: noi abbiamo in campo, esistono questi oggetti che sono le prese classiche con il coperchio. Ai tempi è nata quella col coperchio liscio, quindi nel momento in cui devo toccare una spina apro il coperchio, attacco la spina, ma se piove fondamentalmente quella spina lì non è più protetta, perché la presa non è più protetta perché a spina inserita il coperchio è aperto e non è IP staffava, giusto? Quindi, ok. Mentre, siccome attualmente esistono diversi prodotti che ti permettono di tenere la spina inserita alla presa e il coperchio comunque saldo e chiuso, e quindi manterrebbe protetta la protezione IP promessa anche a spina inserita, Crivio, rendiamole obbligatorie. Perché non renderle obbligatorie? Quando è una funzione, cioè quando l'oggetto esiste, perché non aggiornarci e dire: sì, vuoi mettere una presa fuori? La presa deve essere protetta anche a spina inserita. C'è l'oggetto? Sì, usiamolo. Non che l'elettricista, seguendo la norma, potrebbe anche metterla che non protetta a spina inserita. Questo è il tuo suggerimento al miglioramento del nostro lavoro, corretto?
Assolutamente sì, anche perché oggi, 2020, abbiamo molte case costruttrici di componenti che hanno il loro specifico prodotto con queste caratteristiche, e quindi in ambito CEI non si andrebbe a favorire con interessi di parte il singolo produttore più innovativo, chiaramente non tutti i produttori, ma sono tantissimi, si sono adeguati. Sappiamo benissimo che la problematica spina presa è sempre inserita nell'ambito nazionale per i vari standard che abbiamo. La Francia, l'Inghilterra, tutti hanno delle condizioni diverse che non si riescono a rendere univoche, e quindi anche questa cosa forse è stata messa nel calderone. Però oggi ribadisco, sono minimo che conosco io, sono 4-5 produttori che hanno un elemento di sicurezza come questo. Qui ne ho uno, senza fare nomi e cognomi, però è una indicazione per quello che potrebbe essere un elemento con cui abbiamo...
Stai un po' fermo perché se ti muovi sfuoca tutto.
Ecco, quindi la classica presa che ha un elemento a guarnizione. Quando viene inserita la spina...
Dovresti... Ti posso suggerire di togliere lo sfondo sfocato, perché quando tu metti... Ah, okay. Perché lo prende per uno sfondo, quindi quando lo metti davanti alla faccia sfoca tutto. Quindi non si riesce a vedere la differenza. Cioè, se qualcuno volesse per curiosità andare a capire, guardando YouTube e non ascoltando il podcast, come è fatta la spina, non riesce a capirlo. Prova a mostrarla nuovamente.
Quindi questa è una spina, è una presa, uso esterno, che ha il suo sportello, quindi in condizioni di riposo chiaramente chiudo come tutte quelle che ci sono.
Sì.
Quando viene utilizzata si inserisce la presa, la spina, chiudo, e questo è il punto di guarnizione.
Tienila più in alto.
E questo è il punto di guarnizione.
Ah, ok. Ah, ok, perfetto. Sì. Quindi anche da chiusa la protezione IP promessa viene mantenuta.
Ecco, questo chiaramente è un prodotto che ha una certa caratteristica, però ribadisco, ci sono 4-5 costruttori che hanno contesti di questo genere, e quindi mi sembra maturo il tempo per renderlo direttamente obbligatorio, perché non si sta facendo un vezzo, non si sta facendo un qualcosa di sfizioso, ma si parla della sicurezza. Una cosa che ho sottolineato in ambito CEI è che cose che pochi toccano, ma sono, diciamo, importanti, è che l'INAIL tutela la sicurezza del lavoratore.
Sì.
E questo lo sappiamo benissimo nell'ambito dei cantieri, le prescrizioni, gli adempimenti che dobbiamo assolvere per la sicurezza, soprattutto nell'uso dell'elettricità in cantiere.
Sì.
Questo me lo confermi, Alessandro?
Decisamente sì.
Ecco, quando siamo in casa questa cosa sembra decadere, salvo poi considerare che la colf di turno, l'assistente o la badante che interviene nell'ambito di casa per lavoro,
sì,
ha un rapporto con gli elettrodomestici e il responsabile.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited
by law. See terms and conditions 18+. Responsabile, virgolette, datore di lavoro, il proprietario di casa.
Ma guarda, se vogliamo ampliare la platea, perché molti dicono io non ho la colf e io non ho la badante o non ho neanche la donna delle pulizie, se vogliamo allargare la platea e abitate in un semplice condominio, sappiate che dovete rispondere. Il condominio risponderà con i propri piccioli se la sciura di turno che attacca il soffiatore, la macchinetta delle pulizie o chissà cos'altro a una presa condominiale non certo, protetta correttamente, cioè l'argomento resta il medesimo.
Assolutamente sì. E questo, come dico, dal mio punto di vista mi sembra assurdo, visto come accennavi prima, gli strumenti ci sono, i componenti da farlo ci sono, hanno un costo assolutamente abbordabile, non si sta parlando di niente di trascendentale, quindi renderlo obbligatorio mi sembra il minimo.
Ok, inerente invece alla prima parte del tuo intervento, cioè dove dicevi che questo progetto, cioè attraverso questo progetto noi possiamo dire la nostra, vorrei anche chiarire, ragazzi, non vi lamentate poi della nuova variante se nel caso specifico non avete detto la vostra. Cioè adesso potete andare a suggerire le variazioni, le vostre opinioni, le vostre idee, le vostre correzioni. È proprio in questo preciso momento che dovete prendere, non dico carta e penna, ma almeno un computer, un telefonino, per andare a compilare un form e dire... andare a scrivere al CEI per fare la differenza e per migliorare il nostro lavoro. A tal proposito, Massimo mi ha indicato tutta la serie, il link, il form da compilare, eccetera, e io andrò a scrivere, se voi andate nel canale Telegram di Elettricista Felice, quindi t.me/elettricistafelice, andate, scrivete come ricerca fotovoltaico, se magari la puntata la guardate tra un po' di... no, se la guardate tra un po' di tempo non potete farci nulla, perché non potete più usufruire.
Sì, scatto di giugno, eh?
Infatti, quindi dovete guardarla in queste due settimane dopo la pubblicazione, perché sennò non ci fate niente. Quindi andate sul canale, troverete l'articoletto, un esempio di ciò che... nella pratica proprio fisicamente ha scritto Massimo, quello che ha riportato lui sul form, quello che ha inviato lui sul form. Vi do un elenco di mail alla quale spedirlo, vi do il link dove scaricare il form, ma vi do anche già il form già scaricato, quindi potete prenderlo anche dalla pagina di Elettricista Felice. Insomma, è tutto pappa pronta. Non dovete sguainare l'anima se poi verranno fatte le cose che magari suggerisce Massimo, le cose che suggerisco io, le cose che suggerisce Alessio Piamonti, piuttosto che altri esperti o interessati al nostro mestiere, e voi magari volevate o avete un'idea geniale in testa, oppure volete fare una correzione perché secondo voi il nostro lavoro verrebbe eseguito nel migliore dei modi o diverrebbe più sicuro per il cliente finale attraverso una vostra idea, e poi però non fate nulla per far conoscere questa idea al CEI e a questo progetto, non intervenite. Prosegui Massimo con le tue con le variazioni che hai suggerito.
Certamente, questo, come dico, è una parte che riguarda tutti, poi dopo entro nella cosa che tengo di più, che è quello soprattutto del discorso della microgenerazione. Lo stesso CEI è in una fase che ha messo mano agli adempimenti degli impianti per la mitica parolina del prosumer. Quindi noi diventeremo tutti prosumer, questa parolina, io produco, consumo, interscambio energia, quello che era fino a 10 anni fa è morto e sepolto. Ci sarà una nuova realtà, ci saranno condizioni dei contesti abitativi che dialogheranno con la rete in modo più o meno pronunciato. Parliamo degli accumuli, parliamo dell'auto elettrica, parliamo di tutte cose che stanno piano piano passando dai titoli news sul giornale a condizioni di ormai utilizzo quotidiano. Per il fotovoltaico a spina abbiamo una norma chiara, precisa, che identifica il modo sicuro per connettere questi piccoli impianti nell'appartamento, nel contesto del terrazzo, nel giardino, che è quello appunto di avere una linea dedicata. Che cos'è una linea dedicata? Nulla di che, è un circuito che parte dal centralino sotto protezione e arriva al suo utilizzo e non deve avere interferenze di altre connessioni. Quindi, in questo caso, siccome per gli utilizzatori della piccola generazione elettrica che può essere espressa con il microfotovoltaico, ma anche l'accumulo a spina, cosa normalissima, deve adeguarsi nell'estendere questa linea. Quindi, se è un obbligo di legge per l'utilizzatore di questi apparati e sappiamo che questi apparati diventeranno sempre più presenti nell'ambito delle abitazioni, Gioco Forza deve essere inserita nella fase di ristrutturazione profonda o in ogni caso assolutamente sul nuovo. Quindi predisporre una linea che ha queste caratteristiche: la presa deve essere identificabile visivamente in modo tale che, anche se tecnicamente può svolgere condizioni di prelievo di energia o di emissione, le norme CEI prevedono che sia identificabile, perché se io ho l'oggetto di produzione, quindi il generatore fotovoltaico, se non le batterie, deve essere specificatamente inserita in quel tipo di presa. E quindi da qui la richiesta nell'ambito del progetto 1258 di poter inserire una linea dedicata / predisposizione all'utilizzo dei generatori plug and play. Perfetto.
Ok, riassumendo in poche parole, tu dici: finalmente ce l'abbiamo fatta, finalmente è stato accettato, è stato inserito dal punto di vista normativo il microfotovoltaico, permettendo alle persone comuni di non fare grandi investimenti se vogliono risparmiare dell'energia, se vogliono usare energia pulita o se sono nelle condizioni, ad esempio, di non poter mettere un fotovoltaico sul tetto, ma hanno invece un giardino e un balcone e vogliono andare a, che ne so, i consumi della lavatrice, ad attenuare questi consumi, a risparmiare del denaro utilizzando il microfotovoltaico, dove non serve assolutamente fare nessun cioè non serve fare lo stesso iter burocratico che serve a fare invece tutta la pannellatura del tetto, per intenderci, perché il microfotovoltaico è proprio come quando vai a acquistare un TV, anziché un TV acquisti un pannello fotovoltaico da piazzare sul balcone o un giardino. Ok, abbiamo raggiunto questo stato, benissimo. Quindi è stato anche indicato nella normativa come noi possiamo utilizzare correttamente questo elettrodomestico, che ci fa, che anziché ciucciarci energia ce la regala, però fatto ciò non ci obbligano negli nuovi impianti, quindi dove sarebbe semplicissimo farlo con una semplice posa di tubo, un tubo in più, che il tubo non costa niente se parliamo della semplice predisposizione che dal centralino va a quella presa del balcone, non ci obbligano a mettere questo tubo. E quindi nel futuro, perché parliamo di ristrutturazioni complete oppure di nuove case, nel futuro noi magari ancora in questo futuro prossimo dobbiamo avere problematiche per mettere il nostro micro fotovoltaico.
Che figura di merda!
Perché andare a fare dopo questo tipo di lavoro, se non è stato predisposto, magari potrebbe avere costi maggiori, o comunque potrebbe essere complesso se l'elettricista non è stato lungimirante nella posa dei tubi o anche non è stato bravo a non fare 17 curve, cioè capisci, o a intasare i tubi. Parliamo di una predisposizione che non va a pesare economicamente a nessuno, perché come predisposizione stiamo parlando di un semplice tubo vuoto del 25 che parte dal centralino elettrico e va al balcone o al giardino per fare una presa elettrica esterna, che, ripeto, se non un indomani questo qui non desidera acquistare un fotovoltaico, comunque quella presa lì va bene per la griglia elettrica, va bene per il tagliaerbe elettrico o per qualunque o per la zanzariera elettrica, per intenderci. È una presa elettrica, ma anziché derivarti dalle prese vicino, quelle che ci stanno a un metro in salotto, te vai a prenderla direttamente con un tubo vuoto, vai a prenderla direttamente al centralino. È una cagata di predisposizione, cribio, rendiamolo obbligatoria, perché questo migliorerà la vita di chi andrà a abitare quelle case, quegli appartamenti, quelle villette, e avrà la possibilità con semplicità un domani, se lo desidera, se ne avrà bisogno, di installare il suo elettrodomestico senza costi esagerati e comunque avendo la certezza di avere la possibilità di farlo. Ho riassunto bene?
Direi che è stato ineccepibile, perché questo ormai è risaputo, il fatto che le rinnovabili faticano a decollare e le beghe burocratiche, l'impazzimento di cantiere, ecco, quando hai una cosa che basta, come il televisore, prenderlo e lo colleghi, una cosa normale, e soprattutto si entra nella ratio di legislatore quando ha pensato questo tipo di norma, che ha diviso una parte impiantistica fatta da persona abilitata, che quindi gestisse tutte quelle che sono le dinamiche della sicurezza per l'impianto elettrico e la sua conformità. Dall'altra parte lascia libero il cliente finale di decidere se acquistare o non acquistare un piccolo generatore per autoprodursi energia elettrica in casa. Hai toccato prima il fatto di piccolo, e tutti quanti sottolineano piccolo generatore, ma il fatto che si autoconsuma il 90% dell'energia, perché chiaramente ha questa produzione, fra virgolette, in termini di potenza limitata, non è detto che sia piccolo in termini di kilowattora, perché un post recente che ho portato a sostenere e risostenere e risostenere ancora, che quando si parla del 3 kW non è che mi produca 3000 watt in continuo. Il fotovoltaico non è un gruppo elettrogeno, e non mi stancherò mai di dirlo, è frutto dell'ambito climatico stagionale che viviamo. Quindi dovrebbe essere per tutti gli addetti al settore, questo io non mi stancherò mai di dirlo, che si ragionasse, al di là della potenza che è un parametro commerciale, si parlasse di produzione in kilowattora, perché in fondo il cliente perché compra un fotovoltaico? Perché vuole risparmiare corrente, e lui, certo, la paga in termini di kilowattora. Quindi quando io con il micro dico ti do firmato nero su bianco 300 kW all'ora all'anno, è influente qual è la potenza, la dimensione, il peso. A te interessa l'oggetto perché ti dà 300 kWh all'anno che non dovrei comprare, e corrisponde a 200 lavatrici a costo zero, e corrisponde a tutto quello che ci porta dietro. Quindi è questo il ragionamento che dovrebbe essere calzante. Invece spesso, e nei forum è simpatico vedere queste valenze, c'è questa valenza.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Questa mazza del tipo ho un 6 kW e produco e dove te la metti quella corrente? Sì, ma questo e questo e quest'altro. Poi vai a rapportare il costo di tutta l'operazione per quello che realmente hai sfruttato, quindi hai risparmiato in bolletta al netto degli oneri, delle spese, dell'adeguamento impianto e tutto quello che ci va dietro, e saltano fuori delle sorprese che a volte, per non passare per fesso, nessuno apre e tiene nel cassetto, dice però io sono contento perché ho questo impianto importante. Quindi il rapporto dell'autoproduzione deve essere sempre valutato sul fatto dei consumi, delle necessità, di quello che ho bisogno sul breve o sul medio periodo, perché parliamo qui che gli impianti fotovoltaici hanno una vita produttiva molto lunga, quindi uno deve avere ben chiaro dove può arrivare. Ecco, questo è il consiglio che non mi stancherò mai di dare, e di quindi la mia scelta in tempi non sospetti di abbracciare la piccola generazione diffusa, perché ha un grip fantastico, ecco, può andare ovunque e comunque.
Allora, in pratica molto spesso si fa la gara a chi ce l'ha più lungo, e poi si scopre che nonostante le misure possano sembrare importanti, non sappiano poi fare all'amore.
Beh, il parallelo non è male.
Allora, detto questo piccolo esempio per far intuire come sfruttare al meglio le energie rinnovabili, ma tu questi parametri, questi confronti li mostri bene all'interno del tuo sito o li mostri meglio all'interno del tuo della pagina Facebook, per intenderci?
Ma il sito nasce sempre come un prodotto, un portale tecnico per dare le informazioni, per riuscire a spostare la visibilità del ragionamento plug and play, perché ribadisco, la prima cosa è: ma cosa me ne faccio di un piccolo impianto? Io devo pensare così, ma voglio un 3 kW, discorso di prima. Su Facebook tocco anche qui svariate tematiche per far cultura sull'energia, perché una delle domande che a me fa male, ma è minima, cioè nel senso viene rivolta praticamente sempre, ed è sempre questa: in quanto mi fa risparmiare? In quanto me lo pago, ma mi conviene? Allora la prima controrisposta è quello: io ti do dell'energia elettrica. Per sapere in quanto te lo paghi, per sapere quanto ti fa risparmiare, mi devi dire te quanto paghi la tua energia. Ah, non lo so, più o meno. E no, il più o meno non vai da nessuna parte. Non è che Se vai dal fruttivendolo mi dai più o meno da far da mangiare per 10 ospiti. Il poveretto dall'altra parte dice: bene, quanto mangiano questi 10 ospiti? Ecco, è la stessa considerazione, però capita troppo spesso. E quindi il continuo lavorio senza aspettative, perché è proprio quello di dire, a forza di parlarne diventerà anche questa a piccole dosi una materia di comune dominio. Quindi capire che non ti devi basare innanzitutto sulla potenza nell'acquisto di un impianto, ma devi valutare il tuo consumo attuale, quello che sono i carichi da alimentare, se hai in previsione di comprare una macchina elettrica fra 2 anni e via andare. Di conseguenza capire le tecnologie, se parliamo del fotovoltaico, quello che ti possono dare. Io ho un'esperienza mezzo e la continuo a ripetere, che è quello che in forza delle logiche, partendo da una battuta, eravamo nel 2008 quando mi confrontavo con colleghi rappresentanti tedeschi e mi dicevano: ma voi in Italia vi create tanti problemi quando il vostro nord è il nostro sud. Quindi in Italia, rispetto alle latitudini dei paesi nordici, va bene dappertutto, da qualsiasi parte produce. Poi l'obiettivo è chiaro: io posso, vado a realizzare casa, falda, rimessa dell'auto, con l'obiettivo di sfruttare il sfruttabile per la massima produzione, ci sta, perché devo caricare l'auto, perché ho le batterie, perché penso che tutto quello che voglio. E allora è un discorso. Ma se invece partiamo sul presupposto, come capita in Svizzera e in Austria, in cui a livello legislativo dicono quella casa, quell'ufficio, quell'attività deve alimentarsi con una quota X di rinnovabile, parlate in termini di kilowattora, nel senso il tuo consumo familiare è di 3.800 kilowattora all'anno, bene, il 50% deve essere da rinnovabile. Sì. Non il discorso della potenza, un kilowatt di legge per casa, no, efficienza energetica, quindi kilowattora consumati, te la metà la devi ottenere dal fotovoltaico. E ritorniamo al discorso di prima, quindi uno poveretto che il tetto non ce l'ha, una cosa non ce l'ha, via di seguito, per ottenere quella quantità di kilowattora di legge è costretto ad avere degli impianti di taglia molto importante che verranno sfruttati al 20-30%, di cui loro ragionano sulle verticali, quindi le pareti, proprio per via che è caduta la linea, mi sa.
Eccoti qua, tornato.
Riparto dal discorso di prima. Bisogna anche considerare il fatto che noi in Italia abbiamo un irraggiamento sempre favorevole, al di là di quello che si voglia dire. Un'esperienza passata che mi portava a rapportarmi con rappresentanti tedeschi, loro dicevano: voi vi preoccupate ma in Italia qualsiasi punto è ottimale. In sintesi, il sud tedesco, l'esposizione migliore tedesca, può essere equiparata al nord italiano. Tant'è vero che io, in forza di questo discorso e cercando di dare dati certi, kilowatt ora garantiti all'anno, perché è questo che il cliente finale mi chiede, ho fatto delle esperienze con dei moduli posati a nord, verticali, quindi come dei quadri, attaccati al muro, zona balcone, che per disgrazia o per fortuna, perché poi ci lamentiamo del nord, ma magari questo appartamento subisse meno problemi durante il caldo torrido dell'estate, quindi non è mai una verità assoluta. Però lui ha questo tipo di installazione del plug and play. Bene, cosa capita se io poso il mio microimpianto come un quadro nel balcone esposto a nord? Beh, capita una cosa interessante, rilevata dai dei numeri. Primo, che il fatto della ricerca assoluta del sud porta chiarimenti in termini assoluti una produzione sempre comunque conforme a qualsiasi impianto fotovoltaico. Quindi un piccolo impianto a spina mi può generare tranquillamente 250-300 kW all'anno, kilowattora, ed è in linea con tutti gli altri impianti. Ma se questo impianto lo poso a nord, abbiamo una perdita, soprattutto in questa fase verticale, che è sostanzialmente importante, e potrei fermarmi ai 100 kWh all'anno. Ah, non mi conviene più. Ma se io vado a prendere la resa in termini di moneta di questi 100 kWh all'anno, che è molto più della metà del suo potenziale perché l'abbiamo esposto a nord, e lo vado a rapportare in termini di pagamento del prodotto del rientro economico, vado a cavallo dei 10 anni. E guarda caso, i 10 anni era la soglia di punto di pareggio dei primissimi impianti anno 2007-2008-2009 che godevano di forti incentivi, però un impianto domestico arrivava a 25.000 euro. Quindi sì, in termini normali si diceva: godi degli incentivi, i primi 10 anni te lo paghi, i prossimi 10 guadagni. Quindi voglio entrare nel merito che tutti quanti, forse viziati, forse le aspettative, vorremmo che il prodotto che compriamo quando si parla di generazione, in questo caso il plug and play, ma lo studiamo a qualsiasi tipo di impianto, si cerca e si valuta la convenienza sempre comunque se ottengo la prestazione ottimale, quella che rasenta la perfezione. No, l'obiettivo è un altro: o cambi casa o ti adegui e devi accettare il compromesso. Quindi la produzione in quel contesto lì è chiaramente falsata dalle ombre, dalla situazione della stagione, della latitudine, perché se siamo in Val d'Ossola alle 4 di pomeriggio sono in zona d'ombra e sono ben ben servito, cioè, rispetto a una situazione di una platea siciliana. Però cosa faccio? O vado in Sicilia o sto bene in Val d'Ossola e ho quella realtà lì. Però l'obiettivo è quello che te, con i 3.000 kW che consumi a casa nella tua residenza montana, i 3.000 kW che consumi siciliano, devono essere mitigati da una quota fissa di legge, che per te dire deve essere rinnovabile. Se vogliamo cambiare lo status delle cose, ambiente, clima, emissioni e tutto quello che ci va dietro. Quindi è questo un po' la ratio che volevo sostenere quando si parla di piccoli impianti di generazione, perché non mi posso inventare di diventare proprietario del mio lastrico solare condominiale, ho a disposizione quell'area, però io posso immediatamente contribuire. Siamo 25 milioni di famiglie appetibili, i numeri sarebbero di portata estremamente alta. Però è quel quid che manca. Allora, o l'italiano ce l'ha, o cosa lo facciamo? Lo facciamo di legge? Potrebbe essere un suggerimento questo. Lavoro in più. ecco, perché la cosa si riconduce sempre a queste. Io ho un aneddoto che spesso ritorno. Dico: quante famiglie negli anni 65-70 avrebbero utilizzato i doppi vetri se non diventavano un obbligo di legge?
Certo, certo, nessuno.
Ecco.
Già è difficile fargli installare salvavita che è di legge da quanto? 30 anni?
perfetto, perfetto. Ecco, queste sono tutte riflessioni che vengono ricondotte a questa opportunità, appunto, che in maniera democratica porta la base, l'utilizzatore, il cliente finale, a poter essere parte attiva nel contesto del legislatore, nel contesto della normazione. Perché magari uno dice: cosa conto io? Eh beh, come le elezioni, cosa conto io? Ma l'esperienza dice che se facciamo squadra, se facciamo numeri, e chiaramente in mezzo all'idea strampalata o quello che chiaramente non ha voglia di intervenire, in mezzo ci può essere uno zoccolo molto appetibile di persone concrete, di persone che hanno un'esperienza sul campo, che possono portare un apporto fattivo per poter lavorare meglio, per poter guadagnare di più, per rendere le nostre case più efficienti, più sicure. Ecco, questo certo è l'obbligo di questa opportunità.
Certo, 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 certo. Scusami, altri punti che volevi toccare con la sulla variante di questo progetto 1258?
Diciamo che io ho isolato per restringere la finestra, perché chiaramente ho le mie competenze e ho delle criticità che vedo ormai latenti, che sono sempre lì, che non riescono a smuoversi in condizioni normali, quindi ho portato avanti queste, che sono, come dicevo prima, riassumendo, l'obbligo di una presa dedicata per la piccola generazione elettrica diffusa, e l'obbligo che tutte le prese, non solo questa, tutte le prese a uso esterno devono avere un grado di protezione con spina inserita almeno IP55. Questi sono i due punti. Ora, ovviamente, la 64.8 in discussione ha tante altre variabili che possono essere apportate. Il CEI le ha evidenziate quando entrate nel sito, nel forum, sono evidenziati in rosso. Quindi qualsiasi altro installatore potrebbe trovare delle opportunità per dare il suo apporto fattivo a contesti che magari non sono di mia diretta pertinenza.
Sì, sì, ci ho fatto una puntata su questo, ci ho fatto una puntata con Alessio Piamonti, con i suoi punti e i suoi suggerimenti, quindi il suo punto di vista sulle normative elettriche. Allora, invece volevo chiederti una cosuccia, che era, non so se l'hai citato prima, noi, allora, dall'ultima puntata dove abbiamo parlato del microfotovoltaico sono cambiate un po' di cose, ok?
Sì, confermo.
E abbiamo detto che è stata fatta una norma, eccetera, 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 e quindi adesso sappiamo come andare ad installare in sicurezza il nostro fotovoltaico, però ci sono degli adempimenti che deve eseguire l'utente finale per dire: attenzione, io ho il mio fotovoltaico, va tutto bene con questi adempimenti?
Nel senso che l'Italia fa scuola al mondo per partorire linee guida, leggi, proposte, decreti, finito il polverone del titolo sul quotidiano, i galoppini non arrivano al traguardo, quindi ci troviamo orfani di tanti buoni propositi che poi in realtà, partoriti con le buone intenzioni di prima, come dicevo, non riescono ad arrivare in fondo. Ecco, e questa è la cosa. Ultimo, il decreto rilancio, che è, insomma, in tutti i contesti degli operatori che la vedono come una grossa opportunità per poter mettere diciamo a frutto la classica detrazione fiscale, che è un titolo che non si riusciva a negoziare, tutte cose che conosciamo bene, potrebbe innescare un volano di lavoro fattivo per tutti gli installatori che operano nella filiera. Ma alla prova del 9 io mantengo qualche perplessità, perché poi è sempre comunque il cittadino che deve far innescare questo, questo contesto, e la complicazione che ci sono dietro, intese tutela, perché molte volte la complicazione viene vista a sé stante, invece è una tutela per evitare i furbi, è una tutela per fare i lavori fatti bene, è una tutela per evitare speculazioni. Però tutta questa scaletta di cose, a mio avviso, ridimensionerà parecchio la platea. Lo stesso discorso riguarda il fatto delle norme per plug and play. Sono state portate avanti con, fra virgolette, saggezza, per limitare infortuni, per tutelare gli abusi, nel senso che uno poteva inventarsi che sia. Poi, stranamente, una volta che abbiamo assecondato la normativa CEI 021, che, ricordo, è vigente da metà dell'anno scorso, del 2019, oggi mancano delle sciocchezze che però vanno a complicare la vita, ergo rendono ancora un terreno molto fiorente l'abusivismo, nel senso che se io rispetto le norme ma poi non arrivo o non sono obbligato perché mi manca il modello per comunicare la tracciabilità dell'impianto, perché devo seguire le norme, allora compro il prodotto su eBay, estrazione Corea, arriva qua, non è normato, produce l'energia che gli pare secondo standard alla Pinco Pallino, e perché tanto io non devo comunicare nulla a Enel, perché Enel, anche se mi, fra virgolette, mi obbliga, non c'è il modello, e quindi praticamente abbiamo l'obbligo normativo e non c'è il controllo per poterlo fare. E quindi stiamo in attesa di questa cosa.
Cioè, tu mi stai dicendo, allora, io acquisto un plug and play, lo piazzo in casa mia, ho l'obbligo di comunicare, attenzione, guarda che io da adesso ho questo nuovo elettrodomestico che mi produce energia, te lo devo dire perché te farai il tuo censimento, farai usi dati come vuoi, che trovo una cosa molto utile, e questo obbligo già c'è, cioè sì. lo abbiamo deciso perché è molto utile. Cos'è che manca? Manca il modello, cioè come faccio io a comunicartelo? Manca un form, un foglietto, un quello che vuoi, per poter dire io a te in maniera ufficiale che sto utilizzando questo elettrodomestico. Quindi, mancando questo piccolo tassello, tutto quello che hai fatto precedentemente se ne va, possiamo dire parole tipo a pascolare, cioè cribio, cioè vabbè. E quindi questo, diciamo che è un, adesso nel contesto del progetto C1258 purtroppo non possiamo farci niente, non è che possiamo andarlo a scrivere al CEI, ueti, vai a creare questo documento, però possiamo dire signori, cribio, e dai, finiamo una cosa che abbiamo iniziato. Dai, va bene. Vuoi aggiungere altro, Massimo?
No, voglio aggiungere, ecco, che proprio per questa situazione, ribadisco, si fa sempre confusione, perché tutti quanti dai blog ne dicono la loro, e il cliente si ritrova che se non è certo non fa, se non ha una linea guida per dire così lo puoi fare ed è giusto e arrivi in fondo, dall'altra parte rimane, ecco, perché c'è questo fatto che è deleterio in tutti i contesti, dall'emergenza coronavirus che abbiamo vissuto, in cui tutti parlavano, tutti davano delle dritte che sembravano oro colato, salvo essere smentiti dal collega o da qualcun altro in un passaggio successivo. Quindi è questo forse il male atavico dell'Italia, che parliamo troppo e facciamo poco.
Incertezza, c'è tanta incertezza, ma c'è sempre tanta incertezza. Si dice tutto e il contrario di tutto.
Perfetto, perfetto, perfetto. Io una realtà però per ora la ribadisco, cioè energia verde ad oltranza, sono un classe 1962, lo racconto spesso. Ho avuto la fortuna di respirare aria decente, abito in Romagna, chiaramente non avevo delle industrie importanti vicino. Figli e nipoti non hanno più questo diritto, e non è bello pensare questo. Quindi continuo a dire, quando tutti quanti accedono al fotovoltaico, accedono, ma quanto mi conviene, e quanto conviene vedere o sapere già, perché sarà così, che il clima è cambiato. che pagherei dei costi aggiuntivi per salute, per il fatto che anche banalmente l'orto non lo potrei più fare, cioè tutti i contesti che davi per scontati e non ci potranno essere, perché è una tua piccola scelta che moltiplicata per tutte le famiglie fa la differenza. Ed è fattibile, ed è fattibile, perché tutti quanti abbiamo avuto questo: quanto mi conviene o non mi conviene, allora non lo faccio. Mm. Quanto ci è convenuto star fermi 3 mesi?
Certo.
Però si fanno i conti a posteriori, non prima.
Beh, mai come in questo periodo si può comprendere come possano mancare le piccole cose, come anche semplicemente vedere un amico piuttosto che certo. Vedere i genitori, cioè vedere i genitori, Cripio, pensare a mia madre da sola o a mio padre da solo, visto che abito in 2 case da soli e non ci si poteva vedere. Ecco, le piccole cose, adesso che le hai... cioè nel momento in cui solo nel momento in cui ti mancano te ne accorgi. Ecco, magari se facciamo qualcosa per migliorare la condizione, e in questo caso lo possiamo fare, cioè ad esempio con le energie rinnovabili nel particolare di ciò che hai detto, o per migliorare le condizioni per riprendere il titolo della puntata andando a intervenire su questa variazione in atto della norma. Cribio,
fallo
o stai muto e verrai pestato. Ecco, mandami una mail con scritto il tuo indirizzo e vienimi a pestare qui, perché non ho fatto una mazza e ho voglia di lamentarmi.
Perfetto. Allora, è sempre colpa di qualche di un altro in Italia.
Sì.
Sempre così.
Ribadisco, se volete scaricarvi il form all'interno del canale Telegram Elettricista Felice, andate a trovare proprio il form, il file da compilare e poi inviare. C'è un esempio di come lo ha compilato Massimo Berti, sempre all'interno del canale. C'è il link se volete scaricarvelo da soli, non volete prendere quello che ho scaricato io, che tanto sono uguali, però c'è il link direttamente, così potete andare a vedere tante belle cose all'interno del sito del CEI. Detto ciò, io posso direi che vi racconto dove, per i curiosi che non sanno chi sono io ad esempio, possono andare su alessandrobari.it e capire che cosa faccio. Il sito del progetto è elettricistafelice.it, questo progetto che ci porta e che noi portiamo avanti grazie ai finanziatori. Mentre chi è curioso di sapere chi è Massimo Berti o che cos'è nello specifico il tuo bel progetto del microfotovoltaico, dove possono andare a trovarti?
Ci sono, la parola chiave è microfotovoltaico a spina. Ci sono tre canali, compreso il mio personale, su Facebook, Twitter, il sito di riferimento, quindi con parola chiave microfotovoltaico One Way.
Okay.
One Way, senso unico dal sole all'utilizzo, non è, perché molti mi chiedono: ma perché One Way? No, nulla di americanizzante, proprio il filo diretto, il sole mi dà energia, senso unico all'utilizzo dell'elettrodomestico, finito. Ecco,
ok. Questo.
Quindi il sito è www.microfotovoltaico.com.
Ottimo. Massimo, se non hai null'altro da aggiungere, io posso solo ringraziarti, abbracciarti e baciarti a distanza, perché mai come in questo periodo mi mancano abbracci e baci, poiché io sono uno che palpeggia gli amici quando li vede, e invece in questo periodo devo, anzi, adesso almeno in trasmissione non ho la mascherina, perché sennò per 12 ore al giorno c'ho sta benedetta mascherina davanti alla faccia. Massimo, io ti ringrazio tanto, grazie.
Grazie a voi tutti, un abbraccio.
E saluto tutti e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito attraverso il podcast con l'applicazione che preferiscono. Ricordatevi di iscrivervi al podcast, invece chi ci ha seguito su YouTube, nonostante le varie difficoltà che abbiamo avuto di linea, quindi avrete visto leggermente i frame che si bloccavano, ricostruirò l'audio adesso a manina per averlo reso fruibile, perché ormai siamo alla fine della puntata, per averlo reso fruibile, quindi io avrò fatto della fatica per farvelo ascoltare correttamente. Grazie per essere arrivati fino a questo punto, anche per chi ci segue su YouTube, iscrivetevi anche al canale YouTube, accendete la campanella così non vi perdete nemmeno una puntata, e vi saluto, vi ringrazio e teniamoci in contatto!
L'elettricista felice, idee, novità, cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice, a cura di Alessandro Vali.
Adesso basta!
No, non è giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo.